Radio Emilia Romagna.
Cinema.
21 per 11. Fare cinema dopo l'11 settembre. L'11 settembre 2001 ha cambiato non solo gli scenari sociopolitici di tutto il mondo, ma anche la consapevolezza collettiva di una ferita profonda in cui si sono insinuate le radici del terrore e della paura. Nel 2008 è stato pubblicato il libro 21 per 11, Fare cinema dopo l'11 settembre, in cui 21 critici cinematografici hanno scelto un film realizzato dopo l'attacco al World Trade Center di New York, analizzandolo nelle sue componenti politiche, sociali, umane e psicologiche. La domanda collettiva è stata: che cosa è cambiato? Nei giorni del 15° anniversario dell'attentato terroristico, alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, ho incontrato i due curatori del volume, Leonardo Gandini, docente di Storia del Cinema all'Università di Modena e Reggio Emilia e al DAMS di Bologna, nonché critico su Cineforum Web e della nostra trasmissione Nuove Visioni, e Andrea Bellavita, collaboratore della rivista Segno Cinema e professore alla Cattolica di Milano e all'Università di Trento, dove si occupa di cinema e semiotica dei media. Con loro un'interessante conversazione su come il cinema in questi anni abbia raccontato un mondo che continua a pensare all'11 settembre e come fantasia e realtà si siano fuse trasformando generi e stili narrativi. Voi avete realizzato questo volume sul cinema dopo i fatti dell'11 settembre che hanno cambiato lo scenario geopolitico internazionale. Andiamo invece un attimo a ritroso. Come vedeva, come trattava il cinema prima dell'11 settembre le tensioni internazionali, i rapporti conflittuali tra Oriente e Occidente?
Direi che l'11 settembre anche successivamente ha scavato un solco nelle periodizzazioni della storia del cinema americano. Prima di quella data il cinema americano, lo si scrive tuttora, era un cinema più ludico, più videoludico, più citazionista, che anche quando affrontava questioni politiche e sociali lo faceva senza quella cupezza che lo ha caratterizzato dopo l'11 settembre. Ci sono addirittura alcuni storici che fanno terminare con l'11 settembre il cinema postmoderno e fanno iniziare a partire dall'11 settembre una fase nuova del cinema hollywoodiano improntata appunto ad una maggiore cupezza, ad un maggiore pessimismo rispetto al cinema postmoderno.
L'altra caratteristica è che l'11 settembre probabilmente è stato il primo atto in cui è stato distrutto fisicamente un oggetto architettonico simbolo. Prima dell'11 settembre il cinema, soprattutto quello di fantascienza, non ha mai avuto nessun tipo di pudore a mettere in scena la distruzione degli oggetti simbolici, della Tour Eiffel, del Big Bang, eccetera, perché era talmente inimmaginabile il fatto che un oggetto fisico, grande, architettonico, potesse venire a mancare, che non creava trauma collettivo. Dopo l'evento, cioè il fatto che questa cosa sia accaduto, ha portato a una forte trasformazione anche nella scelta di rappresentarlo o meno.
Infatti voi nel libro c'è un passaggio che mi ha colpito, dove dite che il cinema si è subito posto il problema di come trattare questo evento, pagando tutto il prezzo della prossimità all'incandescenza della verità. L'immagine cinematografica era troppo vicina all'immagine dell'evento, schiacciata tra la possibilità offerta al mezzo televisivo di mostrare semplicemente quello che era accaduto e quella propria di altre forme artistiche di lasciare l'11 settembre nel suo punto cieco, di non mostrarlo e di trasferirlo direttamente al regime del simbolo. ci approfondite questo concetto?
Sì, questo, giusto stamattina vedevamo un film che è Jackie di La Rain, che poneva un problema simile, nel senso che Jackie Kennedy, di fronte al giornalista che gli chiede di raccontare quello che è accaduto e al tema se raccontare o meno, cioè se scrivere o meno quello che lei sta dicendo, dice: prima era tutto affidato a voi, cioè al giornale, adesso c'è qualcosa che consente alla gente di vedere la realtà, che è la televisione. Il tema è proprio questo, cioè non soltanto un evento impensabile e inimmaginabile, ma un evento impensabile e immaginabile che si poteva vedere, che si è visto di fatto in diretta. Allora, questa è, come dire, non ricostruzione data dalla televisione ha creato un problema ontologico prima ancora che linguistico. Come porsi di fronte a una cosa che era già stata vista senza essere rappresentata?
Nei mesi, negli anni successivi è diventato evidente come il fatto che potessero essere molte le immagini rappresentative dell'11 settembre. Ad esempio le immagini dei corpi di coloro che volontariamente si sono buttati e che sono poi diventati oggetto di installazioni fotografiche, installazioni artistiche. Perché a un certo punto si è deciso che l'immagine simbolo non doveva essere quello dei falling men, dei corpi che cadevano, ma doveva essere quello dell'aereo che si incendia schiantandosi contro il grattacielo? Evidentemente nella scelta dell'immagine simbolo l'immaginario hollywoodiano ha giocato un ruolo fondamentale, cioè si è scelto quell'immagine e non un'altra, perché quella immagine era insidiosamente ma anche morbosamente prossima all'immaginario di certo cinema che raccontava di aerei che si schiantavano contro palazzi.
Ritornando al pregresso, al cinema antecedente l'11 settembre, prima disquisivamo anche di un film che è sembrato quasi profetico e che infatti poi per un certo periodo negli Stati Uniti non è neanche più stato proiettato. Mi riferisco ad Attacco al potere con Denzel Washington, film che, visto l'apocalisse successa qualche mese dopo, sembra quasi una profezia di quanto accaduto. Intorno a questo film cosa potete anche raccontarci?
Ma in realtà ce ne sono diversi di film che potrebbero essere letti in chiave 11 settembre, no? Cioè magari tra qualche secolo i film saranno oggetto di problemi di periodizzazione come le pitture antiche e si scambieranno per film post 11 settembre finché sono pre, ma in realtà è la cupezza di certo cinema che cambia, no? Anche di molti film che vengono trattati nel libro che non sono direttamente oggetto dell'11 settembre, ma in qualche modo rielaborano il trauma dell'11 settembre, no? Assalto al potere è un film premonitore, ma comunque non ha quei tratti di pessimismo, di noir in qualche modo verrebbe da dire, di ineluttabilità, non è attraversato da quei soffi di morte, di lutto che caratterizzano molti film post 11 settembre.
Sì, anche perché l'idea che stava alla base all'epoca del libro era quella di chiedere ai collaboratori di scegliere di parlare di un film che non rappresentasse necessariamente l'11 settembre, ma che in qualche modo li costringesse a riflettere sul concetto di rappresentazione. Infatti il film è Fare cinema dopo, cioè come si può fare cinema, tra virgolette, ancora dopo tutti i vari dibattiti su fare cinema dopo la Shoah, cioè fare cinema dopo quegli eventi che mettono in crisi il concetto di rappresentazione e il modo in cui il regista si pone con questo concetto. Nel caso di Attacco al potere è radicalmente diverso perché non c'è nessun problema, cioè Attacco al potere è la messa in scena di una realtà che non è mai avvenuta e che ci si augura che non avverrà mai, dove l'orrore è un orrore catartico e ti faccio vedere qualcosa perché non voglio, in qualche modo non voglio che questa avvenga, anche all'interno del genere tra l'altro, perché poi alla fine è un film di genere. Invece dopo quell'evento, cioè dopo l'11 settembre l'evento c'è stato, quindi le cose a questo punto di vista cambiano molto.
L'11 settembre è legato ovviamente ad Al-Qaeda, quindi alle tensioni legate con
questa forma di terrorismo che nel tempo si è evoluta, in un certo senso si è trasformata, e al momento Al-Qaeda sembra aver lasciato il posto all'ISIS, di cui si sta molto parlando. Secondo voi c'è un'ulteriore modifica anche da parte del cinema, del fare cinema a fronte di questi ultimi eventi internazionali che stanno accadendo?
Ma quello che sicuramente si può dire, bypassando un attimo la domanda, è che il terrorismo contemporaneo ha imparato molto dall'11 settembre, dal cinema sull'11 settembre, perché il terrorismo dell'ISIS è un terrorismo visivo, è assolutamente visivo ed è assolutamente cinematografico. Questa è una cosa che è stata notata e assolutamente condivisa da tutte le persone che si occupano di cinema, ma anche di società dello spettacolo. Cioè la comunicazione che l'ISIS fa, non soltanto nei contenuti, nelle rivendicazioni, nei video, quelli che chiameremo degli user generated content, ma proprio nei filmati che mette sul sito, che mette sulla loro rivista digitale, cioè quelle che dietro hanno una produzione molto importante, ha compreso perfettamente che la messa in scena è più importante della testimonianza, che non è soltanto la testimonianza di Jia Jong che taglia, che sgozza il prigioniero, ma è proprio la costruzione di uno storytelling finzionale sulle loro azioni, che ha un potere assolutamente devastante sulla cultura occidentale.
Sì, e poi direi anche che l'ISIS pone dei seri problemi al cinema americano dal punto di vista della localizzazione, dell'individualizzazione del nemico e tra virgolette del cattivo. Cioè il film in cui Osama Bin Laden viene demonizzato, catturato, ucciso, è Zero Dark Thirty di Catherine Bigelow. Ecco, dopodiché però nasce un movimento terroristico che non ha in qualche maniera a capo una figura di demone tra virgolette da criminalizzare, e quindi questo pone dei problemi in termini di sceneggiatura, perché il nemico è ovunque ed è assolutamente ordinario ed assolutamente banale, quindi difficile da combattere nella vita e difficile da, tra virgolette, mitologizzare, demonizzare nel cinema.
Infatti il modo in cui il cinema potrebbe raccontare il terrorismo di Israele è fantascienza. E si vivono, cioè il tema è questo, è la non visibilità. C'è stata una serie, il remake di una serie che è Visitors, che quando negli anni 80 aveva un valore metaforico evidente, era il periodo della guerra fredda, quindi i Visitors erano evidentemente i sovietici. Adesso l'adattamento fatto per la televisione, tra l'altro un network generalista, quindi non per la televisione via cavo, non la grande fiction d'autore, metaforizzava in maniera molto chiara nei Visitors e in questi visitatori i terroristi. Per cui l'idea che davvero la fantascienza, la messa in scena di qualcosa che non può esistere, possa rappresentare una chiave metaforica per raccontare il terrorismo contemporaneo, secondo me è affascinante, curiosa insomma.
Tant'è vero che se si pensa anche a film che non trattiamo, perché sono usciti dopo, come La guerra dei mondi di Spielberg, sì, o World War Z, sono film di fantascienza dove, tra virgolette, il problema sta in un'aggressione di massa, non c'è un capo, nulla è orchestrato, no? Semplicemente gli esseri umani devono difendersi da un attacco che è corale, massificato e il cui pericolo è basato sulla quantità, non sull'individuazione di un'entità mostruosa.
Nel vostro libro, che ricordiamo è uscito nel 2008, sono citati moltissimi film molto diversi tra loro, anche come appunto genere, l'avete anche anticipato prima. Andiamo da Donnie Darko a Crash, a Mystic River di Clint Eastwood, per fare un esempio. Adesso, qualche anno dopo, che film inserireste se poteste continuare a parlare di questo tema?
Io ci pensavo, così ci riflettevo, una suggestione che potrebbe essere interessante è quella di introdurre la trilogia di The Purge, quindi la trilogia di James De Monaco, perché mette in scena due aspetti affascinanti. Il primo è quello della paranoia. Il tema della paranoia è molto presente nel cinema contemporaneo e lì è espresso in maniera eccellente. Poi il tema della rottura del diritto, cioè il fatto che la selezione del giorno in cui tutto può essere permesso purché si stabilisca per tutto il restante anno l'ordine costituito, in qualche modo mette in scena e reifica tutto il dibattito su quanti diritti accetteremmo di vedere calpestati pur di non avere ancora paura. E poi soprattutto il tema della paura dell'entrata nella casa, veramente il tema del perturbante, no? Dell'unheimlich, il fatto che all'interno della propria casa, in questo caso all'interno della propria casa, non si possa far entrare il già conosciuto, cioè il vicino di casa, perché potrebbe destrutturarla completamente, cioè potrebbe ucciderti.
Sì, a me sembra molto interessante il modo in cui negli ultimi anni riflette su questi argomenti il genere dei supereroi. Vorrei citare due film, uno buono, uno meno buono, recenti. Uno è l'ultimo Capitan America, Civil War, e l'altro è Batman contro Superman, che è un film più modesto, ma entrambi sono film dove, sorprendentemente, considerato che sono film di supereroi, si riflette sul problema dei danni collaterali. Cioè Batman rimprovera Superman la stessa cosa che nell'altro film Iron Man rimprovera Capitan America. Cioè siamo sicuri di voler continuare a fare i supereroi se ogni volta che debelliamo un malvagio fondamentalmente mettiamo a ferro e fuoco intere città, muoiono delle persone innocenti? Ecco, questo è qualcosa di assolutamente inedito per il genere supereroico, che non si è mai posto il problema dei danni collaterali, delle vittime collaterali dell'azione supereroica. Il fatto che entri e diventi addirittura, come dire, venga fatto oggetto di dialogo e di dibattito tra supereroi con posizioni diverse, addirittura in Capitan America Civil War abbiamo due gruppi di supereroi che si affrontano fisicamente proprio a partire da questo dissidio. Beh, tutto questo naturalmente è figlio della nostra epoca, dell'epoca del terrorismo e del problema delle vittime innocenti, che è centrale nella questione terroristica.
Due cose sul mondo dei supereroi. Intanto ricordiamoci che proprio lo Spider-Man di Sam Raimi era stato fermato nella distribuzione per non mostrare immediatamente dopo le scene in cui Spider-Man saltava tra le due torri gemelle, perché di fatto. E poi questo tema del fatto che quell'evento, che era stato un evento di iperrealismo, sempre più spesso trovi anche così nelle nostre riflessioni delle trasformazioni che sono antirealistiche. Quindi il tema della fantascienza, del mondo dei supereroi, è affascinante tanto nel fumetto, gli albi, quanto nei film. In molti dei film del Marvel Cinematic Universe viene tematizzato il fatto che i supereroi raccolgano le macerie, che raccolgono, perché negli albi si vedeva immediatamente dopo che raccoglievano le macerie dell'11 settembre, e nei film si vede che dopo raccolgono le macerie delle loro guerre. Quindi il fatto, questa responsabilità, secondo me, del supereroe è assolutamente centrale.
Sì, per esempio, anche la serie Devil della Marvel, serie televisiva, è una serie che si basa sul principio che Devil combatte un cattivo che è fondamentalmente un terrorista, cioè un costruttore edile che attraverso delle azioni terroristiche vuole distruggere la città per poi guadagnarci sopra riedificandola. Ma le sue azioni sono di fatto azioni terroristiche, cioè esplosioni, bombe che determinano la morte di persone innocenti che si trovano per caso a capitare o ad abitare nel luogo che viene fatto fuori da una bomba. Per me è abbastanza sorprendente che il genere supereroico, che è uno dei generi escapisti per eccellenza del cinema hollywoodiano, vado a vedere un film di supereroi così non penso alla realtà, sia diventato in questo momento al confine tra televisione e cinema, soprattutto nella produzione Marvel, un genere politico. Non so se...
Quindi dobbiamo aspettarci una vostra prossima pubblicazione sul tema?
Vediamo.
Speriamo magari.
Speriamo.
Grazie.
Grazie.
Darling, help me smoke just one more cigarette.
Il libro, di cui vi consiglio la lettura, è edito da Le Mani e potete trovarlo online o in libreria. A presto da Anna Sbarrai. But just let me enjoy.